Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Pilato disse a Gesù: «Sei tu il re dei Giudei?» Gesù rispose: «Dici questo da te, oppure altri ti hanno parlato di me?» Pilato disse: «Sono forse io giudeo? La tua gente e i capi dei sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto?» Rispose Gesù: «Il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai giudei. Ma il mio regno non è di qua giù». Allora Pilato gli disse: «Dunque, tu sei re?» Rispose Gesù: «Tu lo dici. Io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo, per dare testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità ascolta la mia voce». Parola del Signore. Solennità di nostro Signore Gesù Cristo, Re dell'Universo. È una festa liturgica nata da poco. Fu Pio XI nel 1925 a volerla, come risposta a un certo accanimento mondiale contro la Chiesa, quasi che si fossero tutti uniti per cacciare dai cuori il ricordo e l'amore a Gesù. E questo Papa ha voluto questa festa perché i cristiani si ricordassero e celebrassero nella loro fede come questa storia, la storia di questo mondo che non ha conosciuto ancora Gesù e che combatte Gesù, che questa storia ha una meta di salvezza e che tutto è guidato dalla provvidenza di Dio, che attraverso le vicissitudini, i travagli, le persecuzioni della sua Chiesa è presente nel mondo con il suo regno, che è un regno spirituale, un regno dei cuori, un regno delle anime. E in questo anno liturgico B, questa festa di Cristo Re, possiamo dire che ha due riflettori, due luci che colorano questa nostra celebrazione. Ritroviamo queste due luci nell'indicazione da parte della prima lettura del profeta Daniele del figlio dell'uomo, di questa figura regale, figura ieratica che troviamo appunto in questo libro la prima volta, in questo libro di Daniele, e che sta a indicare una persona che riceve da Dio il potere e il regno. E nell'Apocalisse, che abbiamo letto come seconda lettura, questa persona viene identificata, questo figlio dell'uomo viene identificato e visto in Gesù risorto, vivo, presente nella Chiesa, presente nella storia del mondo. In quel libro dell'Apocalisse, che fu scritto appunto nel pieno del travaglio della persecuzione romana per ridestare nei cuori dei cristiani la fiducia e la speranza, che appunto questa storia è guidata da Lui, il Signore, l'Alfa e l'Omega, il principio e la fine. C'è da dire che questo titolo di figlio dell'uomo è il titolo più amato da Gesù. Nei Vangeli appare 78 volte, 78 volte. E di queste 78 volte, quasi tutte, è Lui, Gesù, che dice di se stesso, parlando in terza persona, che è il figlio dell'uomo. Ne ricordiamo due in particolare. Quando Pietro, quando lui chiese ai suoi apostoli: che dice la gente che sia il figlio dell'uomo? E quando Caifa gli disse: ma allora tu sei il Cristo, lì nel Sinedrio, nella Passione, lui risponderà: d'ora in poi vedrete il figlio dell'uomo venire sulle nubi del cielo. E quindi questa figura getta una luce sulla potenza della persona di Gesù Cristo, Signore giudice della storia, che è in pieno possesso della divinità con il Padre e lo Spirito Santo, e sarà sempre il giudice, il governatore, il re di ogni uomo, volente o nolente. Per noi in particolare, però, è il nostro re per via di una appartenenza d'amore, perché chi ama appartiene all'amato, e l'amore vero è una donazione di sé. La nostra è un'appartenenza di risposta, perché prima di tutto lui si è donato a noi, ha dato se stesso a ciascuno di noi ed è morto per noi, e noi come risposta diciamo: noi siamo tuoi, Signore, e apparteniamo a te, perché ci hai pagato a un così caro prezzo. La seconda luce che ci viene da questa liturgia della parola è questo termine re, questo termine regno, di cui abbiamo ascoltato adesso qualcosa nel dialogo tra Pilato e Gesù. C'è da dire che nel Vangelo di Giovanni si parla del re solo in questo dialogo tra Gesù e Pilato, non si parla in altri luoghi. Abbiamo ascoltato come Pilato si mette un po' di paura, perché dice: ma se tu sei re, ma... E Gesù gli spiega che il suo regno non è però di questo mondo. Ed è bene osservare come Giovanni indica in questa sua regalità la motivazione della sua condanna, perché Pilato scriverà in tre lingue, le tre lingue del tempo e del luogo, greco, romano e latino, greco, latino ed ebraico, la motivazione della sua condanna. Questi è il re dei giudei. Vi ricordate che volevano che si cancellasse, Pilato dirà: quello che è scritto è scritto. Ma se nel Vangelo di Giovanni si parla solo in questo contesto del re e del regno, negli altri Vangeli i luoghi in cui Gesù parla del regno sono svariati, sono moltissimi. Lui ha parlato del regno nelle sue predicazioni e quasi sempre il Vangelo era il Vangelo del regno. E dobbiamo anche chiederci: quando Gesù parlava del regno, di questo regno di Dio, come ne parla Luca e Marco, o regno dei cieli, o regno del Padre, come ne parla Matteo, no? Che cosa pensava la gente? Quale cognizione aveva di questo termine? Quando parlava del regno, cosa suscitava nel cuore dei suoi uditori Gesù? Perché il regno è una parola, un concetto che attraversa tutta la storia della salvezza. Un concetto ricco, ed è bello entrare nel cuore della comprensione di questo concetto che attraverso le varie epoche ha avuto diverse sfaccettature di comprensione. Cos'era il regno per gli antichi profeti? Il regno per gli antichi profeti era il giudizio di Dio su Israele e sui peccatori. Cos'era il regno per i profeti più recenti? Era un mondo ricreato, un mondo dove il bambino poteva giocare sulla buca dell'aspide dove i leoni mangiavano l'erba, una nuova creazione, nuovi cieli e nuova terra, dove la giustizia, la pace, l'amore, la benevolenza, questo i profeti più recenti. Cos'era il regno per quella serie di salmi che vengono chiamati salmi regali, che sono bellissimi, dove il salmista acclama al Signore che viene a regnare, che viene con forza, viene con potenza, viene con la sua maestà, con la sua gloria a regnare su questo mondo. Che cos'era il regno per i sapienti di Israele, quel filone dei libri biblici che appartengono a quella cultura greca di cui fu impregnata l'ebraismo un paio di secoli prima di Cristo. E il regno di Dio era la sua presenza in mezzo al suo popolo, perché il Signore si era attendato, aveva posato la sua tenda in mezzo al suo popolo e regnava in mezzo al suo popolo, perché il regno di Dio vuol dire questo: una presenza forte, potente, bella di Dio in mezzo al suo popolo. E per i sapienti questa presenza che cos'era? Era la legge, era la Torah, segno della presenza di Dio e quindi segno del suo regno. E tutto questo aleggiava nel cuore di chi ascoltava Gesù quando diceva: il regno dei cieli è simile a... E il regno dei cieli è Lui. È Lui che... Lui è Dio. Dio umanato nel seno della Vergine Maria. E quindi porta con sé la pienezza del significato di tutte queste accezioni del termine regno, del concetto di regno che aveva attraversato la storia della salvezza. Lui è il regno di Dio in mezzo a noi e ce lo spiega, ce lo propone, ce lo manifesta con quelle parole semplici. Il regno dei cieli è simile a un uomo che prese del seme e lo gettò nel terreno, e il terreno produsse dove 10, dove 20, dove 30. Il regno dei cieli è simile a un buon uomo che ha seminato del buon grano nel suo terreno, ma quando passa il tempo vede crescere in mezzo al grano, vede crescere anche la zizzania, e dice ai servi: non tagliatela, lasciatela crescere insieme col grano. A suo tempo taglieremo la zizzania, il grano, e li separeremo. Il regno dei cieli è simile a una donna che ha preso un po' di lievito, l'ha messo dentro un po' di farina impastata per fare del pane, perché lieviti. Il regno dei cieli è simile a un seme piccolo, piccolo piccolo, come quello della senapa, che poi però diventa un grande albero, dove anche gli uccelli possono prendere riparo, fare il loro nido. Il regno dei cieli è come un mercante che va in cerca di una pietra preziosa e quando la trova vende tutto per comprare quella pietra, quella perla. Il regno dei cieli è simile a uno che, scavando per caso nel terreno, trova un grande tesoro e allora lo nasconde, vende tutto ciò che ha per comprare quel terreno e avere quel tesoro. Il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare che poi i pescatori tirano su e ci sono dentro pesci buoni e pesci cattivi. Il regno dei cieli è ancora come un contadino che ha seminato il suo terreno e il frutto cresce, l'albero cresce, anche se lui dorme, cresce e matura e porta frutto, perché ha una potenza dentro che non viene dalle mani del contadino. Il regno dei cieli, continua Gesù, ancora è simile a un uomo che con grande gioia fa una grande festa per le nozze di suo figlio e invita tutti. Ma pochi rispondono al suo invito. Con grande sua amarezza. Il regno dei cieli è simile ancora a un uomo che va a diverse ore in piazza e prende operai alla sua vigna per lavorare nella sua vigna, per dare la gioia di lavorare nella sua vigna, suscitando però, a causa della sua troppa bontà, la gelosia di chi voleva una paga in più e non si accontentava dell'onore e della grazia di lavorare nella sua vigna. E di questo regno dei cieli il Signore Gesù ne parlava come un regno che di una categoria particolare di persone. È un regno che appartiene ai poveri, ai piccoli, agli umili, ed è molto, molto difficile che un ricco vi entri, molto difficile. Ma il regno dei cieli è aperto, dirà ancora Gesù, ai bambini. E per questo dirà ai suoi apostoli: se voi non diventerete come bambini, non rinascerete dall'alto, non potrete entrare in questo regno. Ma se da una parte bisogna farsi bambini per entrare in questo regno, Gesù ancora dirà che questo regno soffre violenza e che se non siamo violenti, di una santa violenza contro noi stessi, non vi entreremo. Perché chi non è capace di tagliarsi la gamba, chi non è capace di cavarsi l'occhio, chi non è capace di amputarsi un braccio, se questo braccio, se questo occhio, se questa gamba gli è di impedimento per il regno di Dio, non vi entrerà. E sarebbe meglio per lui entrarvi monco, entrarvi zoppo, entrarvi orbo, piuttosto che non entrarvi mai. Questo diceva Gesù del regno dei cieli, un regno che è aperto a tutti, escluso chi non lo invoca. Tutti possono invocarlo, come il buon ladrone lì, appeso alla croce, che dopo una vita totalmente sbagliata diventerà il primo santo di questo regno dei cieli, diventerà il primo cittadino di questo regno dei cieli. Lui, grande ladrone, dirà: Gesù, ricordati di me quando sarai nel tuo regno. E Gesù gli risponderà: oggi tu sarai con me nel mio regno, tu sarai con me nel paradiso, il regno del Padre. Questo regno che è stata la passione di Gesù, perché noi conoscessimo questo regno, perché noi diventassimo cittadini di questo regno, membri di questo regno, lui è venuto nel mondo e quanto ha patito perché noi lo conoscessimo e perché noi lo facessimo conoscere a questo povero mondo che non appartiene a questo regno, ma che appartiene ad altri regni, al regno dell'opulenza, al regno dell'egoismo, al regno del piacere, della propria soddisfazione. È un regno che ha una porta, che rinnega te stesso, che perdi la tua vita per entrare in questo regno. È il segreto profondo che lui ci ha insegnato morendo in croce e ci ha spalancato così questo regno, perché ciascuno di noi potesse nella propria vita aprire con questa chiave questa porta, con la chiave della croce vissuta, con la chiave della croce abbracciata, con la chiave della croce testimoniata, entrare in questo regno e essere testimoni di questo regno. E allora, concludendo questa omelia, la domanda che non può non riecheggiare nel mio cuore e nel vostro cuore: ma noi che celebriamo la festa di Cristo Re, siamo membri di questo regno, siamo membri vivi di questo regno? E qual è il segno che io sono membro vivo di questo regno? E che significa essere membro di questo regno? L'abbiamo detto nella preghiera iniziale di colletta, se siete stati attenti, no? Dove abbiamo fatto memoria che la sua regalità sacerdotale il Signore ce l'ha partecipata a ciascuno di noi nel giorno del battesimo. Siamo diventati non solo membri di questo regno, ma membri regali di questo regno. Abbiamo una regalità ricevuta. Siamo noi figli del grande Re. Siamo figli di Dio. E dove si manifesta la regalità del cristiano? Qual è il segno di questa regalità? Se non è che nella esperienza di una liberazione profonda. Perché il Re governa, il Re è colui che governa, il Re è colui che comanda, il Re è colui che ha autorità. È vero che noi parliamo di un dominio, di un potere, di un'autorità che non schiaccia, non schiavizza, non opprime. È un'autorità che eleva, che illumina, è un'autorità che libera, perché noi siamo fondamentalmente persone, uomini, donne, liberati. E il segno di questa nostra liberazione è che abbiamo lo scettro del comando, è che ciascuno di noi ha ricevuto lo scettro del comando. Quale comando? Il dominio di sé. Lo scettro del dominio di sé. Siamo re perché dominiamo noi stessi. E dominiamo noi stessi perché siamo capaci di rinnegare noi stessi. E se siamo capaci di rinnegare noi stessi, siamo capaci di amare. Ecco perché regniamo, perché rinnegando noi stessi amiamo. Non esiste un amore senza rinnegamento di sé, non esiste. E lui è venuto a insegnarcelo, è venuto a consegnarci il potere di dominare noi stessi e quindi di amare, e quindi di manifestarci al mondo con la dignità regale dei figli di Dio, che non sono schiavi del peccato, non siamo schiavi del peccato. Ecco la manifestazione grande della regalità, che si associa a un'altra manifestazione che lui ha voluto che noi ricordassimo. E poco prima di morire, che cosa farà? Lui, il grande re, prenderà un grembiule e laverà i piedi ai suoi apostoli, per dirci: ecco, voi siete re come lo sono io, allora anche voi imparate a servire. Perché io non sono venuto per essere servito, ma sono venuto per servire e dare la mia vita a servizio dell'amore dell'umanità. Ecco, carissimi fratelli e sorelle, chiediamo al Signore, concludendo, questa grazia, la grazia di un'appartenenza vera al suo regno, la grazia di un'appartenenza bella al suo regno, la grazia di una testimonianza bella di questa appartenenza, con una vita santa, quella vita santa che è il desiderio più profondo, è il desiderio più grande che la Vergine Santa si porta nel cuore, perché lì, sotto il suo trono regale, sotto la croce del suo figlio, ci ha ricevuto come figli e ha preso l'impegno di aiutarci a raggiungere questa santità, questa regalità, questa bellezza. Che lei ci aiuti, perché questo desiderio, che prima di essere desiderio di Maria è desiderio di Dio, diventi anche fortissimo desiderio nostro e realizzato nella grazia sua, nella nostra quotidianità di ogni giorno. Amen.